Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, buon venerdì e bentrovati sulle frequenze di Radio Parma per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Allora, il numero è il classico, è il 333-9200-170. Si gioca sempre, si gioca spesso e allora in questo contesto la prima cosa che dobbiamo fare secondo me oggi è ricapitolare un po' cosa è successo anche ieri, perché ci sono state altre partite nel quadro dei match della nona giornata di Serie A, partite che poi chiamavano in causa la lotta salvezza. Poi parliamo di Parma-Bologna, parliamo di come sta il Parma, ci potete scrivere, ricordo 333-9200-170 e vi chiedo, secondo me è difficile stavolta, è facile perché la coperta non è lunghissima, è difficile capire come stanno i vari giocatori, Keita sta un po' meglio, ve lo anticipo, chi fareste giocare contro il Bologna? È il sondaggio un po' del venerdì, poi oggi dopo sentiamo anche il nostro amico Stefano Brianti che ci fa la formazione, ma intanto andiamo uno sguardo ai risultati di ieri, perché il Sassuolo è andato a vincere a Cagliari e sta facendo davvero un buon avvio di stagione. Il Pisa ha fermato la Lazio, non è la solita Lazio degli altri anni, però è sicuramente un risultato importante perché un pochino la Lazio si sta riprendendo. Comunque è una squadra che non perde da 5 partite, aveva vinto l'ultima, quindi per il Pisa è un punticino importante che adesso, se dovesse finire adesso per differenza reti, lo tiene fuori dalle ultime 3. Il Pisa nelle ultime 5 ne ha persa una, è una squadra, assomiglia tanto al Parma per quanto poco si sbilancia il Parma, però nelle ultime 5 ha fatto un pochino meglio, un punto in più del Pisa. La classifica cosa dice? Io la guardo dal basso perché secondo me, non so se siete d'accordo, si è creata la prima classifica della lotta a salvezza che vede, c'è una frattura perché il Torino è 13° e ha 12 punti, poi c'è al 14° posto il Cagliari che ne ha 9, e insomma lì inizia la prima classifica della lotta a salvezza, che poi se dovessi sintetizzarla inizia prima perché c'è in testa la Cremonese con 14, ma è molto più su, ha 14 punti la Cremonese, il Sassuolo ne ha 13, l'Udinese ne ha 12, il Cagliari ne ha 9, il Parma ne ha 7 in questa specialissima classifica salvezza di chi è in basso delle ultime 7, il Parma è secondo con 7 punti, poi c'è Lecce con 6, Pisa e Verona 5, Fiorentina 4, l'intrusa per ora, ma sta facendo davvero male la Fiorentina, Genoa 3, questa è la classifica vista nelle zone basse, quelle alte magari ne parliamo un po' più avanti. I primi messaggi, questo è Luigi Z, l'arbitro di sabato essendo un neofita non ha voluto dare troppo nell'occhio durante la partita, ma l'ha fatto alla fine tutelando il risultato acquisito dalla Roma, recuperando solamente 3 minuti, roba di 30 anni fa, è comunque un tuffo nel passato, vergognoso. Sono molto fiducioso per le partite contro Bologna e Milan e secondo me dopo la sosta delle nazionali, sperando nel recupero di qualche giocatore, vedremo un Parma probabilmente diverso in lato positivo. Sempre forza Parma. Matteo da Roma, vorrei dare un dato: in 5 anni di gestione Kraus di vittorie in Serie A sono 11. Non credo serva aggiungere altro. Altra cosa, il ricondizionamento di Oristanio come procede? Abbiamo un altro caso Romagnoli. Ricordate, infortuni veri o presunti fino a gennaio e poi cessione con problemi con Pecchia, scrive Gianluca. Oristani è una situazione adesso ufficialmente infortunata, c'è una nota del club, però girano tante voci, è vero, in città, che però non trovano conferma nemmeno dalle parti, nessuno è andato a spiegare ulteriormente. Il motivo ufficiale della sua assenza è un infortunio all'adduttore. Senso della posizione, tempismo e gran gesto tecnico. E se fossi cercato il bomber che tanto ci serve, Ermanno da Corcagnano. Spero che tirino in porta anche i due che sono davanti. Questo è Davidone. Purtroppo ieri non sono potuto intervenire perché non ho potuto esprimere i pareri positivi nonostante il risultato sulla partita del Parma. Però col Bologna i corsetti devono dare il 120% perché abbiamo bisogno come l'aria di una vittoria. Con il Bologna sarà veramente molto difficile. Questo è Lorenzo, mi sa che finché non tornano Drake o Oristanio bisogna accettare tutto quello che viene, se arrivano punti bene, ma più di così non possiamo fare. Questo è Lorenzo che ci ha mandato il suo messaggio, naturalmente scriveteci, vi parlavo la formazione e tutto quello che ruota attorno al Parma. Tra i commenti, io guardo un po' cosa riprendono anche i vari siti, guardando Parma Live, il commento di Stefano Borghi che è commentatore di Sky, che ha parlato nel suo canale YouTube e ha detto insomma la situazione del Parma non è d'emergenza, ma il campionato non aspetta, va mossa la classifica. Secondo me in poche parole è un po' la fotografia delle cose, cioè il Parma non sembra una squadra in malata, almeno non è una squadra come può essere il Genoa in questo momento, però a forza di non far punti o di farne pochi poi si resta lì e si rischia di rimanere invischiati. Allora, anche al tempo con Romagnoli era dato come infortunato, con tanto di dichiarazioni di Pedrazzoli rivelatesi poi false, ci scrive Gianluca. A gennaio, con il rientro di qualche giocatore a pieno ritmo, arriviamo a metà classifica, forza Parma, scrive Fabio. Qua c'ho Enrico. Salve Marco, direi che la lotta a salvezza dai 3 ai 9 punti, la Cremonese è destinata a perdere colpi, ci aggiorniamo per domenica, bene un punto. Sì, è destinata a perdere punti, ma al doppio dei punti del Parma, la Cremonese fino adesso, e diciamo che ha una garanzia riguardando la classifica, sicuramente, siccome potrebbe perdere un po' ritmo. In questo momento la Cremonese ha 9 punti di vantaggio sul terzo ultimo posto, che si possono dilapidare, che stava iniziando a perdere un po' per strada, ma poi è andata a vincere, quindi con le vittorie, con i 3 punti, si scappa. Guardando Como Udinese, ma soprattutto Cremonese, c'è da essere contenti. Prendete Como e Cremonese in Serie B, come il Parma. Allora, un certo Nicola meglio di questa 100 volte. Lo devo rileggere il tuo messaggio, perché un po' devo fare ordine in quello che è scritto, però lo leggo più tardi. Messaggio non firmato, o almeno non so, sì, non è firmato, quindi non so chi l'ha mandato. Scusate, questo è un non previsto, ma seguiamo anche altri casi di cronaca. Si pesano troppi 3 punti di recupero dell'arbitro. Primo, non abbiamo perso per l'arbitro. Secondo, da neofiti, VAR compreso, hanno annullato un gol alla Roma dimostrando di non avere sudditanze. Stefano. Allora, andiamo a sentire il servizio di Alberto dalla Tana, che ci aiuta a fare ordine, poi il primo ospite.
Fare esperimenti e rodaggio non solo in casa Parma, se ne ormai è andato un quarto di campionato e la lotta a salvezza ha già dato indicazioni preziose, perché mai come nella corsa per non retrocedere contano, oltre alle proprie performance, anche quelle altrui. Le sorprese sono Cremonese e Sassuolo, che si stanno avvantaggiando sul gruppetto delle altre. Non è detto che continuino così, ma intanto possono lavorare con maggior serenità e rispettivamente con 14 e 13 punti hanno già messo in cascina poco più di un terzo della quota salvezza. Per il resto sono quasi tutte conferme. Il Cagliari 9 punti, Lecce 6, Verona e Pisa 5 e Genova 3 sono le rivali a cui il Parma deve guardare con maggiore interesse. La Fiorentina a 3 punti dovrebbe essere un'eccezione, ad oggi meglio non considerarla. Pensare a chi sta peggio può essere comunque un esercizio rischioso, almeno in questa fase. Ma il Parma è focalizzato sul proprio percorso. La solidità difensiva, al netto dei 2 gol presi a Roma, resta un punto di forza. All'Olimpico i crociati hanno avuto qualche chance per fare male, così come contro il Como, un percorso che deve necessariamente proseguire con tutti gli aggiustamenti del caso a cui il tecnico spagnolo e il suo staff stanno lavorando. Fondamentale sarà il recupero degli infortunati. In attesa di Valeri e di Ondrejka, questa per il derby di domenica con il Bologna dovrebbe ritrovare Mandela Keita, assente all'Olimpico per i postumi di una botta. Sorensen comunque non lo ha fatto rimpiangere e questa è una buona notizia. La crescita del danese, così come quella di Ordóñez, sono altri segnali positivi a cui aggrapparsi.
Palla in tribuna.
Allora, abbiamo il primo ospite, è un piacere ritrovarlo, sulle nostre frequenze c'è Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, ti chiedo, alla luce dell'ultima partita, come sta il Parma secondo te?
Questo è una domanda da $1 milione. Non lo so, l'ultima partita, la prestazione secondo me c'è stata, la Roma è più forte, abbiamo perso. Però tutto sommato ritengo che la prestazione ci sia stata, non abbiamo preso l'imbarcata che avevamo preso l'anno scorso, però credo che continuino a persistere i problemi, ecco.
Quello che l'altra sera era emerso facendo due chiacchiere dopo la partita con Paolo Grossi a diretta live era questo concetto che io provo a sintetizzare, che in maniera più articolata e più precisa ha espresso Paolo rispetto a quanto posso fare io. Diceva, quello che è un po' avvilente è queste partite in cui sai che il Parma difficilmente farà male, in cui è un po' innocuo dal punto di vista offensivo, questo stato un po' delle cose che ti aspetti poi prima o poi vadano a finire così.
Sì, è inutile girare attorno al problema. Questo allenatore ha pensato soprattutto a, diciamo così, sistemare la fase difensiva e la fase d'attacco al momento non è stata sistemata. E quindi è chiaro che hai una squadra squilibrata. Dopo, se vai contro la Roma, il gol lo prendi. Magari se vai contro il Como riesci a non prenderlo. Però purtroppo questo è il problema.
Un ascoltatore ci scrive: guardando Como Udinese, ma soprattutto Cremonese e Sassuolo, che vengono tutte dalla B, il Parma è un vero disastro, scrive. È un messaggio che prova a provocarti, altro che essere contenti, meglio Niccolò Grosso 100 volte. Paragona anche in un messaggio precedente il rendimento di Como e Cremonese anche in termini di classifica. In quali termini si può fare questo ragionamento?
Ah, io adesso non sto a dire se è meglio Niccolò, se è meglio Grosso, se è meglio Pinco Pallino, o se è meglio questa, anche perché di solito si dice sempre che sono meglio quelli che hanno più punti, quindi non si guarda, a mio avviso, il volume e la qualità di gioco espresse. Io dico soltanto che questo calcio a me non piace, numero uno. Sì. Cominciamo a chiarire bene le cose. Allora, questo calcio a me non piace. Numero due, io non voglio fare domande senza poi dare risposte, oppure che le do implicite, e non voglio creare problemi magari al Parma, ma vi chiedo questo: qual è il giocatore più talentuoso del Parma?
Beh, in teoria dovrebbe essere Bernabé.
Benissimo. Mi risulta che questo allenatore abbia dichiarato giustamente più di una volta che il suo compito è quello di mettere nelle condizioni migliori possibili i suoi giocatori affinché diano il massimo, e questo va benissimo. Però mi risulta anche che Bernabé, che è il miglior talento che noi abbiamo, sia l'unico giocatore della Rosa del Parma che in questo inizio di stagione non è mai stato messo nella sua posizione ideale. Allora facciamoci una domanda e diamoci una risposta. È inutile che giriamo attorno al problema, perché il problema è questo.
Qual è la posizione ideale per te, per Bernabé?
Ma se uno è guarda, qua si continua a discutere se deve stare davanti alla difesa o trequartista. Allora, Bernabé è uno che è capace di giocare al pallone, e nel Parma di oggi ce ne sono pochi che sanno giocare al pallone. Benissimo. Quando uno sa giocare al pallone, tu lo devi mettere al centro del gioco. Dopodiché, se è un metro più avanti, un metro più indietro, non mi interessa, non è quello il problema. Ma faccio una domanda conoscendo già la risposta, ma la faccio ai radioascoltatori. Nel Milan e poi nella Juve, Andrea Pirlo giocava sulla fascia destra o sulla fascia sinistra o stava in mezzo? Attendo risposta. Allora, se tu prendi Bernabé e se gli fai fare l'esterno destro, addirittura col Cagliari doveva correre dietro a Tartino, difficile avere della qualità poi dopo, perché se la qualità la devo aspettare da Ordóñez e Sorensen. Allora, se tu vai a vedere, ci sono dei dati adesso, per fortuna, com'è per sfortuna, ma il calcio sta diventando sempre più analizzabile anche a livelli di numeri. Andate a vedere se tocca più palloni Bernabé o se tocca più palloni Keita nel Parma. Con tutto il bene che io voglio a Keita, perché Keita secondo me è un ottimo giocatore, ma se io voglio fare qualcosa in mezzo al campo devo avere più tocchi di Bernabé e meno di Keita, Ordóñez e questa gente qui. Se no, cioè, il discorso è molto semplice, quindi se si vuole fare bisogna far così.
E secondo te la mimica facciale, che non è passata inosservata, di Bernabé nasconde anche, diciamo, questa insoddisfazione per la propria posizione?
Beh, direi abbastanza, ma io credo anche che Bernabé si sia anche un po' stufato, ma c'ha anche ragione. Ma c'ha anche ragione. Adesso, con tutto il rispetto, io non ho chiaramente giocato a livelli di Serie A, eccetera, ma se mi dicevano di giocare in un ruolo non mio, ci sto una volta, ci sto due, la terza però prendo l'allenatore e gli dico: ascolta, adesso in campo ci vai poi te. Perché se tu prendi un insegnante di storia e gli fai fare le lezioni di matematica, è difficile.
Oh, abbiamo perso il contatto con Andrea Schianchi. Leggo due messaggi al volo così riallaccio, perché ho dell'arretrato. È vero, hanno annullato il gol alla Roma, ma dopo che il VAR ha richiamato l'arbitro, direi che il fuorigioco era leggibilissimo dall'arbitro, doveva fischiare subito il fuorigioco. Ditemi chi ha speso più di 40 milioni nel mercato delle squadre che lottano per la retrocessione. Noi abbiamo un giocatore che non abbiamo un giocatore che possa dare garanzie e faccia la differenza, è grave, scrive Roberto. E poi andiamo avanti con gli altri mentre ci risintonizziamo con Andrea Schianchi. Anche a me non piace questo calcio senza fantasia, scrive Ampo 60. Infatti le squadre hanno sempre più Marcantoni in campo, questo è bravo, ma Bernabé va tutelato e aiutato. Questo invece Piero giocava con compagni che parlavano la sua stessa lingua, Bernabé facendo le debite proporzioni no. Di cosa parliamo? Ci scrive quest'altro ascoltatore. Bravo Schianchi, Piero giocava in mezzo al campo, però vedeva dove c'era bisogno. Saluti Luigi R. Credo che poi pian pianino ci rimettiamo in linea con Andrea. C'è qualche problema di linea? L'ultima volta, questa, parlando di Bernabé, nel dopo partita disse che giocava dove poteva essere più utile alla squadra, ma non era lo stesso questa che disse tempo prima che la squadra si costruiva in base ai giocatori? Contrastante, scrive Stefano. Bernabé è un tema che solleva tanti interventi. Se a Bernabé piacesse stare in avanti, si starebbe da solo. Non lo vedete che si abbassa ogni volta? Lui vuole fare il 5, un conto, ma fare il 5 in mezzo in modo propositivo. Un conto è farlo al piccolo trotto sul centro-destra. Credo che la bocca per parlare ce l'abbia, mica gioca nei giovanissimi. Marco da Glasgow. Ci sono tanti commenti su Bernabé. È ritornato in linea con noi Andrea Schianchi.
Sì, scusate, ma sono le nuove tecnologie, dovete capire. se voi è un insegnante di storia gli chiedete di insegnare matematica, fa fatica, quindi è inevitabile che il problema del Parma sia quello. Allora, se io comincio una stagione da nuovo allenatore e il giocatore più talentuoso che ho è questo, cerco di costruirgli la squadra attorno. Mi sembra che questo non sia stato fatto. Dopodiché tutti noi ci auguriamo A. che il Parma giochi bene, B. che si salvi, e va benissimo, però non stiamo certamente facendo di tutto affinché Bernabé renda al massimo, fuori di dubbio. Poi lui avrà certamente delle responsabilità, questo ne sono pienamente convinto, perché poi anche i giocatori hanno chiaramente le loro responsabilità, però io allenatore devo metterlo nelle condizioni di poter dare il massimo.
Senti Andrea, quanto è difficile secondo te la partita con il Bologna? L'anno scorso il Bologna venne
l'abbiamo
qui...
vinta di fortuna l'anno scorso.
Ok.
Però... perché poi sai, adesso qui il discorso è lungo. Allora, Chivu è un fenomeno perché ha salvato il Parma. Allora... Chivu è stato bravo perché ha preso una situazione complicata, eccetera. Ma il Parma si è salvato nel secondo tempo dell'ultima partita, giusto?
Sì.
Quando gli altri hanno smesso di giocare. Sembra che sia così, no?
Quindi non fa testo la partita dell'anno scorso col Bologna, anche se verrà qui per giocare, immagino, per la squadra italiana gioca, ecco.
Secondo me la squadra italiana gioca, la squadra italiana perlomeno l'anno scorso è stata una delle migliori, a mio avviso,
assolutamente,
del campionato, e ha strameritato la vittoria in Coppa Italia. Secondo me faremo fatica.
Fatica. E poi c'è il Milan dopo,
Tanto bisogna farle, quindi diciamo che non è la situazione ideale, però bisogna farle e cercheremo di farle.
Senti,
però non è facile.
senza Oristanio e Ondrejka, come fare a fare... Hai già toccato il discorso Bernabé, quindi sicuramente passa anche da lì, a far arrivare qualche pallone in più giocabile per tirare in porta i due attaccanti, che poi lavorano tantissimo, ma insomma...
Bisogna che ci siano dei giocatori che il pallone lo sappiano dare. Se il pallone lo aspetto da Ordoñez, faccio fatica. Se il pallone me lo deve dare Bernabé, forse può darsi che il pallone lo prenda.
Ok.
Ma è molto semplice. Cioè, il calcio dipende dai giocatori, non dipende dagli schemi o dai... 2 metri avanti, 2 metri dietro. Ho sentito dire, ma Kremaski è uno molto bravo negli inserimenti. Bene. Sorensen è uno molto bravo negli inserimenti. Bene. E quando si inseriscono, chi glielo dà il pallone? Suzuki? No, perché...
Le rimesse di Valenti.
Ecco, tutte le squadre vanno costruite con equilibrio e con raziocinio, invece qui mi sembra che si voglia vendere del fumo, però è un fumo un po' scadente, sincero, finora. Poi io mi auguro che migliori.
Un'impressione positiva che ti mancava Keita contro la Roma, ma tutto sommato si può dire che il centrocampo abbia retto piuttosto bene, senza il suo giocatore di filtro più importante.
Non ho capito, scusami.
No, mancava Keita a Roma, sì, adesso non sappiamo bene se sia tornato al 100% col Bologna, però si può dire che non si sia sentita la sua assenza in mezzo al campo contro la Roma?
No, tutto sommato no, perché comunque la cerniera la fai in qualche modo sempre, l'hanno fatta Estevez e Sorensen, in qualche modo la cerniera la fai. Però stiamo sempre ragionando, Marco, su situazioni difensive.
Sì, sì, sì.
Non stiamo mai ragionando su situazioni offensive. La situazione una volta mi pare, adesso non ricordo se fu il precampionato dopo la vittoria in Champions League nel 2007, una volta il Milan aveva dei problemi in difesa perché erano un po' svagati, forse un po' così. Io mi ricordo che parlai con Carlo e Ancelotti mi disse: ascolta, non ci riesco in 2 giorni a mettere a posto la questione difensiva. Dico, penso di sì. Da allora non presero più gol. La questione difensiva si fa alla svelta a metterla a posto. Il problema è creare, cioè avere una squadra che fa i movimenti giusti in funzione dello smarcamento e poi del tiro in porta. Questo noi non lo facciamo.
Dove iniziano i problemi? Diciamo i problemi che non risolve l'allenatore, e dove iniziano invece i problemi della rosa, cioè la mancanza di uomini in determinati reparti o di raccordo tra centrocampo e attacco. Un ascoltatore chiede un giudizio sulla squadra creata. Ecco.
Se guardi le altre che devono combattere contro di noi per salvarsi, io credo che il Parma ci possa stare tranquillamente, non credo che sia inferiore alle altre. Il problema è che noi non sempre, ma spesso quando abbiamo il pallone è un coniglio, quindi si fa fatica. Cioè, noi al di là del pressing non è che sappiamo fare molto. Il problema è che il pressing tu lo puoi anche fare bene, recuperi il pallone, ma poi bisogna sapere che cosa farci con l'oggetto sferico, capisci?
Ti chiede invece Davidone se Esteves deve essere ammesso titolare. Lo è già. Esteves è un titolare intoccabile secondo te in questa squadra?
No.
Ah, ok.
È un giocatore che in questo momento serve, va bene, aiuta, soprattutto aiuta i difensori, ma io davanti alla difesa ci metto tutta la vita uno come Bernabé. Poi io sarò matto, sicuramente sono matto, però io la vedo così. Chiaro che se tu vuoi avere invece davanti alla difesa maggiore protezione, non ci metti Bernabé. Però io, se devo costruire, devo cominciare, vorrei avere
un architetto bravo, insomma, un architetto. Poi non sto dicendo che Estelle non sia bravo, Estelle è molto utile in questo momento, però stiamo sempre parlando di questo momento.
Eh sì.
L'impressione è che non vorrei dirlo perché sinceramente, però mi sembra un po' che Bernabei è stato, non voglio dire messo da parte, ma non si è stato messo nelle condizioni ideali per rendere. E questo, passatemi il termine, che non vuole assolutamente essere offensivo, ma questo secondo me è un delitto, perché se tu
calcistico,
hai il più bravo di tutti, sì certo, se tu non tu hai più bravo di tutti, non lo fai rendere al massimo, vabbè, cioè di far rendere al massimo Del Prato, Valenti, Cercati, eccetera, è capace anche il mio cagnolino Pelé, però devi cercare di far rendere al massimo quelli che effettivamente ti possono perlomeno far fare il salto di qualità. Sapete che io non sono mai stato un estimatore di Dennis Mann.
Sì, questo lo ricordo, ecco, lo ricordo.
Però Dennis Mann è, comunque è uno che l'uno contro uno lo fa, l'uomo lo salta. A me poi non piaceva, perché è uno che si addormenta in campo, però noi non ne abbiamo oggi di giocatori così.
Senti Andrea, siamo quasi in pubblicità, quindi mi devo fermare.
Inchinare
alle tempistiche, però ti ringrazio per essere stato con noi e è stato un piacere fare due chiacchiere con te. Andrea Schianchi qui a Palentribuna. Ciao Andrea.
Grazie mille.
Ciao. Allora, qui ho una pioggia di messaggi. Faccio così, andiamo in pubblicità un secondo, poi torniamo subito qui a Palentribuna.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, palla in tribuna. Allora, intanto saluto Stefano Brianti che è in linea con noi. Ciao Stefano.
Ciao, buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, ti tengo lì un attimo perché qui ho dell'arretrato con i messaggi. Sai che a me piace poi non lasciarli indietro. Qui torno a Davidone. Come fai a far partire le punte se Bernabé lo fai giocare dietro? Scusa Andrea, dici che deve fare gioco perché hai i piedi buoni, me lo metti davanti a difesa. Dopo mi risponderai tu, Stefano, a un discorso del genere. Ci vuole pazienza, stiamo migliorando, dai là, scrive Bonaz. Qui, vabbè, ci sono 9 messaggi consecutivi dello stesso autore, quindi un secondo, lo tengo lì in stand-by per dare spazio a tutti. Standing ovation per Schianchi, niente da aggiungere Pippo. È difficile che Pellegrino faccia gol in azione se è sempre a centrocampo Mark. Sì, ma le altre non hanno speso 40 milioni, scrive Roberto. Metti Bernabé a fare il play con 1-2 che entrano negli spazi tra centrocampo e attacco, la musica cambierebbe non di poco. Con tutti incontristi e punte di peso si fa fatica. Marco da Glasgow, sono convinto che Bernabé abbia un problema con questa e se non cambia Bernabé a fine anno se ne va, se non a gennaio addirittura, scrive Gianni il Cavalier. Ciao Gianni. Schianchi ha ragione, il calcio moderno è noioso e lento, tutte le squadre sono piene di stranieri balordi e sconosciuti, il Parma lo rappresenta pieno, scrive Paolo. No, ma non esageriamo, secondo me ci verrà anche un attimo di equilibrio. Ma siamo davvero sicuri che Bernabé sia questo gran calciatore, scrive Andrea 68. quando ci avevano detto che questa aveva studiato gli allenatori italiani, si sono dimenticati di aggiornare i libri di testo. È rimasto Aviani, Rocco Trapattoni e Bianchi. Stefano, grandi allenatori comunque. Bernabé va sostenuto, non sostituito. È il tuo pezzo da 90. Sembra bloccato dalla sicurezza. Sembra bloccato. Dagli sicurezza anche lasciandolo in campo, anche perché può essere poi l'unico che ti inventa qualcosa nel bisogno. Hai capito di cosa stiamo parlando? Quindi,
no, no? Beh, no, non capisco, guarda.
Allora, dimmi come la vedi. Tu dove lo metteresti Bernabé?
Allora, Bernabé è un buonissimo giocatore, è un giovane di prospettiva, ormai quasi ex giovane. Io lo metterei in campo. E quando uno è capace di giocare a calcio, secondo me è capace in tutti i ruoli, a parte mettere, che ne so, Pellegrino a centrocampo, allora lì diventerebbe un problema. Ma Bernabé, se gioca come Bernabé, può giocare un po' più defilato sulla sinistra, un po' più defilato sulla destra e in zona centrale del campo o anche mezza punta. È molto lana caprina questa cosa qua, cioè nel senso che è ovvio che se io metto Bernabé in una situazione ottimale, perché il problema del Parma non è tanto Bernabé, è una situazione ottimale della fase offensiva. Okay. Quindi finché tu non avrai determinati giocatori, anche questi giocatori qua giocano un attimino fuori ruolo, perché Cutrone non fa il suo ruolo. Bernabé non fa il suo ruolo, ma non perché questa, come dire, voglia snaturare i giocatori di cui dispone, è che in questo momento c'è solo quelle soluzioni qua. È stato provato anche Bernabé davanti alla difesa, come è stato provato, diciamo, mezzo sinistro, e poi dopo in queste ultime due partite qua gli sta facendo fare un po' il lavoro che piaceva tanto a Maresca. Però insomma, cioè, secondo me il problema di Bernabé è solo uno e comunque si vede che è quello psicologico. Quindi...
Okay. Guarda, ti scrive Sandro da Parma e dice una domanda che in verità è un'affermazione. Sandro, volevo chiedere una cosa: Bernabé è scontento, si vede così, quest'estate voleva andare via, poche balle, scrive Sandro, la cessione di Mané e Bonnì ha fatto danni a lui. È una variabile, Sandro, che secondo me non dico che sia la verità, però in tutto questo calderone c'è anche questo fattore. Cosa ne pensi tu?
Ma io, guarda, lui fa parte di questa buttata di giovani del Parma, che poi dopo lì ci si può anche collegare con il calcio italiano, però dopo lo faccio magari dopo se ci riusciamo. Giovani del Parma che lui li ha visti crescere insieme a lui e loro sono andati via, sono andati in grandi squadre, con ingaggi molto cospicui, e lui si è trovato un po' lì, però l'abbiamo già detto anche tante volte, lui l'anno scorso purtroppo per il Parma e per lui praticamente non ha quasi mai giocato perché era infortunato, e quindi ha dovuto saltare per forza di cose questo step, che però si deve guadagnare sul campo quest'anno, cioè sia la società e sia Bernabé devono dimostrare che Bernabé può essere il futuro Bonnì, no? Ma non come giocatore.
Sì, da venda.
Ecco, da venda. Quindi il problema è stato questo: lui molto probabilmente a giugno, senza fare calcoli realistici, ha pensato: adesso sono già in una grande squadra e invece devo ancora fare molto lavoro per arrivare a quel discorso lì. Però ragazzi, Bernabé è un... intelligentissimo, sa benissimo la lingua italiana, è un ragazzo che comunque anche nel corso degli anni si è assunto responsabilità, quindi cioè, voglio dire, lasciamo insomma lavorare questa e lasciamo Bernabé a una maturazione, ecco, perché se no dopo poi secondo me a furia di metterlo un po' al centro di tutto si trovano degli alibi sia per se stesso, cioè Bernabé, sia per l'allenatore.
Sì, tra l'altro poi ti chiederò un commento, anche se non focalizziamoci tutto il giorno su di lui. Secondo me in realtà il ruolo non è un ruolo casuale, quello che gli è stato dato è stato tirato fuori dalla mischia anche per questioni fisiche e di condizioni e messo in un ruolo dove in verità serve anche tanta corsa, però è quel ruolo che nelle lezioni di Viscidi viene chiamato l'equilibratore, me l'hanno suggerito ieri, devo dire, ringrazio il mio amico Marco, però c'è cioè, un po' come Politano nel Napoli, cioè quel laterale di centrocampo che deve poi creare ma anche dare una mano quando c'è la fase difensiva, entrare dentro il campo ma stando fuori dalla mischia perché anche il fisico a volte non glielo consente, e per ora questo ruolo lo ha fatto solo in fase difensiva e con poco entusiasmo, però tatticamente ha la sua spiegazione la collocazione di Bernabé. Secondo me è un principio che arriva, tu hai citato Maresca, che arriva da Guardiola, ecco, quindi è la scuola Arteta, Maresca, Guardiola, e questa l'idea, insomma, non l'ha inventata questa di metterlo lì, ma non è anche una cosa improvvisata, secondo me.
No, tutt'altro. È che purtroppo, secondo me, qua diciamo che è un disco rotto. Quando poi sei un po' carente a livello mentale, si va dietro di tutto, no?
Okay.
Cioè, quindi cose elementari, cioè il tiro che ha avuto l'occasione che sei avuto a Roma per fare
certo.
Il gol, no?
Quando sei in stato di grazia fai gol di prima col destro,
sì,
no?
Un anno e mezzo fa avrebbe fatto gol anche in controtempo e mettendo fuori causa il portiere.
Ma idem col Como, e secondo me è forse un'occasione più sprecata quella col Como, perché se la tocchi piano fai gol, eh?
Sì, c'è arrivato poi anche molto scoordinato, cioè purtroppo in questo momento è così, cioè è... Poi voglio dire, come tutti i giocatori, vivono anche dei momenti di cosa molto positiva e dei momenti anche negativi, quindi cioè, adesso Bernabé in un momento negativo abbastanza prolungato, ma a dire la verità viene anche da un infortunio che lo ha segnato in ogni senso, quindi purtroppo adesso deve venire fuori la sua forza mentale, la sua intelligenza per poter... esplodere finalmente,
certo.
Ecco.
Allora, che bello sentire la saggezza calcistica nelle parole del Brio. Senti, arrivano i messaggi anche per te. E intanto preparami la formazione, io leggo qualche messaggio. Scusate, Mad Mandera, Bernabé, dove Zuger? Vos Zuger lì? E allora sta lì. Poi altro messaggio: buongiorno, nella conferenza stampa della settimana scorsa questa ha detto chiaramente che ha dato priorità alla fase difensiva, speriamo sia in grado di portare anche la fase offensiva allo stesso livello, se questo accade ne vedremo delle belle. Saluti da Alberto. Ma non può essere che questa chiede troppo a Bernabé Cutrone in compiti difensivi eccessivi che influiscono sulle energie e sul tenere posizioni più adatte alle ripartenze, e questo pesa molto al rendimento offensivo dei giocatori. Vero Marco, errore più grande a Como, contro il Como, non da lui, non è tranquillo. Allora, prima chiedo scusa a un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio lunghissimo, se l'ha scritto tutto lungo io non l'ho mica letto, lo vado a recuperare, è Chicco, io ti tengo sempre lì, Brio.
Sì, sì.
Abbiamo tre difensori da fare invidia alle bighe, perché coprirli con tutti questi mediani? Scrive Chicco. Allora Chicco, secondo me fa una bella figura perché sono anche molto coperti, basterebbe solo Keita o in alternativa Esteves davanti alla difesa, Bernabé in mezzo al campo a fare quello che lui sa fare meglio, il faro della squadra, a fare spola tra tre quarti difensiva e tre quarti d'attacco assistito dai terzini e da due attaccanti trequartisti che non danno riferimento tipo Osi e Brolin, per capirci, e lo possono fare tranquillamente bene che Cutrone o anche Hernani con il solo Pellegrino punta. Se vedete, Gasperini spesso fa fare molto centrocampo a due attaccanti, Dybala compreso, e usa un'unica punta, e faceva così anche Scala, ne gioverebbero tutti i reparti, Bernabé in primis. Per il 4-4-2 non abbiamo i giocatori. Formazione, Brio.
Allora, però giochiamo contro il Bologna e a me un 4-4-2 non mi dispiace in questo momento qua, perché abbiamo visto che contro certe squadre tu devi coprire gli spazi, perché se no sei fregato. E a differenza di Pecchia, che invece peccava centrocampo,
sì,
rendendolo sguarnito, cioè solo due che poi erano uno e mezzo, questa ha capito che nel campionato italiano se tu non rinforzi il centrocampo becchi tantissimi gol, e quindi per me in questo caso qua non è da attuare sempre, però giustamente, come dice questa, ogni partita fa storia un po' a sé, e quindi io metterei il 4-4-2 e ti dico Suzuki ovviamente in porta,
vai.
Del Prato e Britschi sulle fasce destra e sinistra, in mezzo Valenti e Cercati, per dare solidità a questa difesa che si sta prendendo sempre più soddisfazioni e fiducia. E poi metterei un centrocampo a 4 con Soresen, Estevez e Keita in mezzo e Bernabé a sinistra.
A sinistra?
Sì, a sinistra. Io per me eviterei al massimo il discorso dei piedi invertiti, se non obbligati per questioni di assenze o formazione. E davanti ovviamente Pellegrini e Cutrone. E perché? Perché purtroppo il problema del Parma è che nel ruolo diciamo più importante per la fase offensiva ha tre infortunati. Sì. Quindi c'è, è logico che uno dice: io ho Ondrejka, si fa male, vabbè, però c'ho Oristagno, si fa male, però ho Frigman, insomma Frigan, ecco, non ce l'ho, e quindi sono già tre. E allora adesso tu ti stai inventando tutta questa cosa qua per ovviare a quella situazione lì. Poi è vero che secondo me sarebbe anche l'ora che questa improntasse la sua preparazione sulla fase offensiva, però è anche vero che gli interpreti più importanti di quella fase lì tu non ce li hai, e quindi fai fatica perché, come si è detto tante volte, la coperta è corta e di conseguenza hai degli adattati, hai delle situazioni non diciamo pulite, belle sciolte, ma delle cose un po' farraginose per quanto riguarda la fase offensiva.
Brio, grazie.
Grazie Marco, forza Parma, mi raccomando.
Ciao, buon derby. Ciao Marco, io penso che su Bernabé incida più un discorso di rapporti con il mister che non di posizione in campo. Questo è Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano, che pure sicuramente non lo aiuta. Purtroppo questa squadra ha un deficit di qualità e di imprevedibilità che però a mio parere è imputabile più alla campagna acquisti che al mister. Stefano, io sono un po' tanto d'accordo con te. Lezione il magico Brio, grande ragazzi, con mani e piedi buoni, senza raziocinio finivamo dritti in B. Sentire certi paragoni con nomi, squadre di una caratura di poco superiore, assurdo. Forza Palma, forza questa, Vito. Allora, per Brianti Pecchia non rinforzava il centrocampo perché li aveva tutti fuori per infortunio di Bernabé, Esteves e Hernani. Prima di criticare pensiamoci. Roberto, io sono molto curioso di vedere un domani, chissà quando, come giocherà Frigan. Vorrei vedere qualche minutaggio in più per Cremaschi. Molti lo auspicano, però insomma poi c'è un tecnico che valuta. Ci fermiamo qualche istante, tra poco Lorenzo Longhi.
Palla in tribuna.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, Pippo. Bernabé paga la pochezza dei compagni di reparto, come diceva Schianchi, dovrebbe giocare come a Cagliari davanti alla difesa. Il problema è che gli allenatori avversari fanno raddoppiare e triplicare su di lui fregandosene degli altri. Hanno ragione. Questo invece Mark, anche Oristani ha problemi con questa. Lo sappiamo, insomma, si chiacchiera tanto su Oristani. Insomma, il motivo della sua assenza ufficializzato dal club è un infortunio. Se poi c'è qualcos'altro lo vediamo a gennaio, non manca tanto. Abbiamo con noi il collega Lorenzo Longhi. Ciao Lorenzo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Tante testate e quindi faccio fatica a introdurti perché ti trovo, storicamente la tua firma è estremamente diffusa, ma io ti chiedo, visto noi non abbiamo ancora parlato, secondo me invece pensiamo che sia facile col Bologna come lo è stato l'anno scorso. Andrea Schianchi ha detto abbiamo vinto di fortuna, invece arriva una squadra che sta giocando bene ultimamente, tra l'altro ha lasciato dei punti per strada, come a Firenze, che sembrava aver già in tasca, giocando almeno per 70 minuti una grandissima partita.
Sì, indiscutibilmente. Il Bologna è una squadra che oramai, almeno negli ultimi due anni e mezzo, è una squadra che va temuta, perché sa giocare un ottimo calcio, ha qualche interprete di livello. Penso ad esempio a Orsolini, che sì, sicuramente è capace di mettere in difficoltà anche le difese meglio schierate, proprio per questa sua capacità di giocare in maniera senza dare dei punti di riferimento. Ed è vero quello che dici, insomma, è una squadra che, anche se a Firenze ha lasciato qualche punto, c'è da dire che rimane una squadra valida da temere. È anche vero che il Bologna è più una squadra di casa che una squadra di trasferta, perché ecco, se non sbaglio, in questa stagione ha vinto una sola partita fuori casa, credo il 19 di ottobre, comunque se ne ha vinta una sola, e non diciamo che fuori fa un po' più fatica rispetto a quanto non faccia al Dall'Ara, dove ha costruito gran parte della propria classifica. Detto questo, però, è un ragionamento che può valere e non valere, perché insomma le partite nascono una diversa dall'altra. È chiaro che un avversario è diverso da un altro, quindi le caratteristiche di una determinata squadra, molto più che il fattore campo, fanno sì che possa nascere una determinata partita piuttosto che un'altra. Quindi in questo senso io non penso che il Parma avrà vita tra virgolette facile, perché poi non fu vita facilissima come l'anno scorso in realtà, quando peraltro credo che sia stata una delle poche vittorie del Parma al Tardini contro il Bologna degli ultimi annate. Non ho davanti lo storico, ma non mi ricordo tradizionalmente in anni recenti una partita semplice, credo che non sarà neanche questa.
Assolutamente, assolutamente. E ti chiedo come sta secondo te il Parma, che lo vedi da un pochino più lontano di noi e magari riesci a guardare le cose in maniera più oggettiva. Noi oggi ci siamo persi per tre quarti d'ora quasi a parlare di Bernabé.
Mi sembra abbastanza legittimo che a Parma si parli soprattutto di Bernabé per quello che ha rappresentato, per il talento del ragazzo naturalmente, per quello che ha rappresentato negli ultimi anni e per quello che oggettivamente non sta dando in questa stagione, forse anche non solo per dei meriti suoi. Però è anche vero che guardando il Parma da una prospettiva un po' più distaccata, cioè guardando tutta la Serie A e anche il Parma, io non sono estremamente negativo nel vedere questa squadra, che ha bisogno comunque chiaramente, anche per questa nuova tipologia anche tecnica che ha, di tempo, a mio avviso, anche per capire quali giocatori siano effettivamente funzionali al tipo di gioco di questa. Devo dire che rispetto a quello che mi sarei aspettato all'inizio della stagione, quindi dico prima della prima giornata, è un Parma molto diverso da quello che mi sarei immaginato. Non di meno è un Parma che ha delle qualità, secondo me, di valore, perché una squadra che riesce a prendere così pochi gol e sta nella seconda metà della classifica, devo dire, questo è un risultato di ottimo livello. Poi è chiaro che qui si parla sempre della coperta corta, no? Ne prendi pochi ma ne segni molti di meno, ed è chiaro che questo diventa un problema. Ma è vero che quando tu hai una difesa sostenibile, che è capace di mantenere e anche di far giocare male, insomma, gli attacchi avversari, in certi casi lo si è visto, poi devi trovare quel pertugio là davanti per far sì che quello che non subisci poi lo porti a casa effettivamente. Questo è ciò che per ora è mancato chiaramente al Parma. Dopodiché, ribadisco, io trovo positivo questo aspetto, che è figlio anche di un inizio che secondo me non era proprio quello che questa si aspettava, probabilmente anche dal punto di vista tattico. Mi sembra che l'abbia detto anche lui qualche settimana fa. Questo forse non è il calcio che lui stesso vuole fare, ma è il calcio che in questo momento più si addice alla squadra che ha. Questo chiaramente dal suo punto di vista, naturalmente, perché immagino che la sua idea sia abbastanza diversa. Detto ciò, il Parma è questo dal punto di vista dei giocatori che ha, della classifica che ha. Secondo me giocherà tutta la stagione più o meno in questa posizione. Ci saranno chiaramente dei momenti più di crisi degli altri, nei quali, e glielo auguro, si rischierà anche un po' di esaltarsi, perché arriverà qualche risultato piuttosto positivo. È chiaro che se uno ha visto quello che è accaduto sinora, si domanda, è tutto qua. Sì, sarà tutto qua, però non è un tutto qua poi così tanto da buttare via.
Allora, il nostro amico Luca ci manda la designazione: Parma Bologna sarà abitata dal signor Kevin Bonacina di Bergamo. Secondo te quanto può essere una variabile la presenza o meno di italiano in panchina contro il Parma? Dipende dal meteo, a reduce da una polmonite.
Sì, sì, tornerà in panchina. Sì, adesso non lo so onestamente. È chiaro che avere l'allenatore titolare a bordo campo per una squadra è un po' diverso rispetto a non averlo. Ti dà comunque quello stimolo in più, ti dà sicuramente quella capacità di dialogo che i giocatori hanno più col tecnico e con il vice, perché questa è una cosa abbastanza normale in ogni gruppo di lavoro, naturalmente. Sì. Però non è italiano che va in campo, certo. Alla fine. Comunque sì, anche il Bologna che ha giocato le sue due partite con il vice, è chiaro che era un Bologna teleguidato, diciamo così, da italiano, e quindi rimane quella squadra. Dopodiché è normale, insomma, un allenatore deve avere anche un certo carisma. Quando un allenatore ha carisma, l'italiano nel Bologna oggettivamente ce l'ha, chiaro che vederselo a bordo campo fa già più effetto e ed è anche positivo. Detto ciò, Bologna non è che stia facendo male, non è che abbia fatto male poi senza il suo mister, in fondo. Tutto sommato non credo che sarà quella la grande variabile che determinerà il risultato di questa gara.
Eh sì, assolutamente. Altro è un progetto che secondo me è uno dei più interessanti e riusciti, forse tra le proprietà straniere in Italia. Non voglio dire che sia quello più riuscito, ma ci vado poco lontano, forse, anche perché...
Oggi penso che si possa dire di sì, però credo che questa discussione vada fatta in maniera diacronica lungo tutto il percorso della presidenza di Saputo. E dico questo perché ci sono stati degli anni, indicativamente direi tra il 2015 e il 2017, gli anni in cui Bologna più o meno aveva Donadoni come allenatore, in cui la squadra era sempre nella seconda metà alta, nella parte destra alta della classifica, in cui segnava poco, prendeva poco, non era molto bella da vedere, e a Bologna qualcuno cominciava a dire: ah dai, Saputo, plumone, che in dialetto bolognese dice sostanzialmente spilorcio, tirchio, tira fuori i soldi. Ce n'erano poi di persone, di tifosi, di sostenitori anche nelle TV locali, di persone che criticavano Saputo per questo. Però qual è la cosa positiva dell'esperienza di Saputo? Che Saputo negli anni ha saputo lavorare, cacofonico, ma effettivamente così, è riuscito, diciamo, a lavorare con una certa tranquillità, affidandosi ai dirigenti giusti, questo è molto importante, i quali hanno azzeccato gli allenatori e hanno fatto sì che la crescita del gli acquisti naturalmente, ma la crescita del Bologna sia stata una crescita costante. Tant'è che se uno pensa che il Bologna è arrivato in Champions con Motta ed è riuscito a fare una stagione strepitosa anche con l'italiano, non è esattamente così immediato o intuitivo pensare che possa andare così in un gruppo di lavoro che ha appena ottenuto un risultato eccellente e cambia sostanzialmente non solo allenatore, ma cambiò anche alcuni giocatori, perché andò via Calafiori, andò via Zirze, per esempio, credo anche Salemakers. Quindi insomma, questo significa che ciò che è stato fatto anche nei momenti in cui Saputo veniva criticato, Saputo e i suoi venivano criticati, evidentemente ha costruito e ha costituito una base sulla quale oggi il Bologna può fondare tutta la costruzione che poi è riuscita a mettere su, insomma, sostanzialmente. Quello che oggi è il Bologna è un esempio, oggettivamente, di quello che tante proprietà straniere in Italia non sono riuscite a fare, è un esempio per loro, però è un esempio che probabilmente era possibile in una piazza come Bologna, magari, ma non in altre piazze dove magari ti lasciano meno tempo. Sì. Bologna, al di là delle critiche, poi non è che fosse successo granché, però c'è da dire che oggi, insomma, penso anche a Parma, se uno avesse avuto gli ultimi risultati degli anni recenti del Bologna, a Parma ci si bacerebbe i gomiti, no?
Eh sì. Lorenzo, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi qui a Palla in Tribuna.
Grazie a voi, alla prossima.
Lorenzo Longhi qui sulle frequenze di Radio Parma. Siamo arrivati al termine. Allora, io vi ricordo che c'è la Radio Cronaca su Radio Parma, domenica della partita, subito dopo la partita c'è diretta live. Insomma, cosa chiedere di più? Grazie per tutti che ci hanno scritto. Ci chiede Davidone quando è che torna Immobile, perché c'era il fantacalcio. Secondo me non torna neanche subito dopo la sosta, però vediamo, insomma. L'infortunio era abbastanza scomodo, soprattutto per la sua età, per un quasi quarantenne. Grazie a Simonetta Collini, regia. Ciao a tutti.